Dopo quella partita ne sono seguite molte altre, tornei e terzi tempi a non finire. Qualcuno lo ricordo bene, qualche altro meno.
Quando scattano i fischi dell'arbitro finisce tutto, si va a fare una doccia e dopo hai dei compagni con cui parlare, ridere, scherzare e creare quel mondo un po' particolare, diciamo, si crea nel rugby.
Storie di Old Rugby e di rinoceronti in una puntata che si intitola Terzo Tempo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
C'è una grande narrazione intorno a quello splendido sport che è il rugby, soprattutto quando lo si paragona ad altri sport meno nobili. Lo dice uno che ama il calcio, che lo segue moltissimo, ma il calcio spesso è uno sport orribile. È orribile per diversi motivi, è orribile per quello che succede in campo, è orribile per la retorica che c'è intorno, è orribile perché per vedere delle partite devi abbonarti a 7 sistemi diversi di abbonamento che costano una sassata, è orribile perché continuano ad esserci episodi di razzismo, di stupidità sugli spalti, di aggressività, di violenza. Ebbene, e ve lo dice uno che ama il calcio, quindi effettivamente ascoltando questa dichiarazione uno direbbe: ma perché quindi lo segui ancora? La risposta è: non lo so. Ma appunto, rispetto al gioco del calcio, che spesso è davvero un brutto sport, il rugby viene elevato invece a gioco nobile e gioco in cui le persone si rispettano. Poi immagino che non sia sempre così, immagino che ci siano anche dei casi di poca simpatia all'interno del mondo del rugby, ma al netto di tutto questo, tutte le persone che ci hanno giocato o che ci giocano ti dicono che lì dentro c'è un livello di lealtà, di stima reciproca e di onestà che appunto il mondo del calcio non ha. E oggi ve lo confermiamo con due storie molto belle. La prima è la storia che ci racconta Lapo, che gioca a Old Rugby, non sapevo nemmeno che esistesse, ci spiegherà lui che cosa significa, ma immagino che l'abbiate capito visto che old significa vecchio. L'Old Rugby è evidentemente lo sport giocato dalle persone non più giovanissime. E poi vi raccontiamo la storia di uno dei grandi eroi di questo sport, un eroe che ha avuto davvero una carriera, ahimè, molto breve. Si chiamava Jonah Lomu, era neozelandese ed era una forza veramente incredibile. È mancato praticamente 10 anni fa, ormai poco meno di 10 anni fa, era soprannominato Rinoceronte e vi racconteremo la sua storia. La puntata, perché siamo pieni di fantasia, si intitola Terzo Tempo. Benvenuti. Ed eccomi alla soglia dei 50 anni, prossimo a buttarmi nella mischia del sabbione, in una splendida giornata di pioggia, vento, freddo e una marea di fango. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Annus Domini 2017-2018 o giù di lì. Mia figlia ha un compagno di classe, Mario, che gioca a rugby. Con la madre di Mario facciamo due chiacchiere mentre portiamo i bimbi a scuola e così emerge che lì, a pochi chilometri da casa mia, c'è questa squadra di over 35 che giocano a rugby. Anzi, a rugby old, cioè un rugby normale ma con qualche piccola norma che attenua i rischi di farsi male. Lei mi segnala e mi manda a parlare con il Sora. Vado al campo e dopo una breve chiacchierata, complice anche la mancanza di movimento legata al mio stato di sovrappeso, decido che la settimana stessa andrò a vedere gli allenamenti. Insomma, prima di buttarmi, valutiamo un attimo, valutiamo la cosa. Ma dalla settimana successiva sono già in campo.
Ho ritrovato dei miei compagni di quando avevo 15-16 anni. E ovviamente questo, diciamo, anche da un punto di vista morale rincuora, insomma, comunque rincuora. E comunque una volta essere il bis che hai giocato a rugby, conosci l'ambiente e conosci il mondo, quel mondo lì. E allora cosa mi ha spinto? Sono andato a vedere l'allenamento, tutte cose sono assolutamente in grado di fare, a parte della pessima forma fisica che avevo, e quindi niente, preso da una passione mai sopita della questione, mi ritrovo in campo la settimana dopo.
Ovviamente dichiaro subito che io vado solo per allenarmi, farò da spalla a chi gioca davvero. Ritrovo qualche compagno di quando giocavo da ragazzetto e un gruppo di rugbisti di prima fascia, rugbisti doc. Nemmeno a dirlo, dopo solo un mese di allenamenti, vengo risucchiato dal rugby. Faccio degli allenamenti che da over 45 non sarei mai stato in grado di poter fare. Merito tutto del gruppo e di questo magnifico sport. Ovviamente, dopo 4 mesi, sono in campo per una partita di campionato al Sabbione di Siena. Sì, perché esiste un campionato di rugby old fatto apposta per noi over. Una magnifica giornata, che ricordo bene. Pioggia, vento, il campo ridotto a una mega pozzanghera, che è meglio, che almeno così il terreno è più morbido. Ricordo bene l'emozione pari a quella di un ragazzino di 13 anni. Il Surio, l'allenatore, mi chiama. Mi tolgo il kiwi, via la tuta e comincio il riscaldamento. Dopo 2 minuti entro. Lapo, al primo fuorigioco ti rimetto in panchina, mi dice. E ha ragione lui, il fuorigioco è il mio tallone d'Achille. Emozione pura e un grande senso di responsabilità. Ho sempre vissuto il rugby come totale dedizione ai compagni, alla squadra. Si vince e si perde tutti assieme. Fatica e sforzo per quel benedetto ovale da depositare dopo quella linea bianca. Il tutto condito da scontri fisici importanti, soprattutto per un anziano quasi cinquantenne, seppure ben allenato. Cosa che va assieme ad un totale rispetto per le decisioni arbitrarie, legato alle regole non scritte di correttezza. Questa partita l'abbiamo vinta, con fatica, ma l'abbiamo vinta. Baseball. Basketball. Wiener dog. Short shorts. Cigarette. Surfboard. Ping pong. Rugby ball. Il terzo tempo è il pasto post partita che si fa insieme all'altra squadra, innaffiato da abbondanti libagioni, non proprio dietetiche, e fiumi di birra e vino che scaldano l'ambiente. Il terzo tempo è bello, come solo chi ha giocato sa. Quelle ore sono un viaggio in un altro mondo, in particolare tra gli old.
Il terzo tempo è il tempo che nel rugby si ha una volta finita la partita, cioè una volta fatto il primo tempo di gioco, il secondo tempo di gioco, ci si lava, si fa la doccia, ci si rimette e si va tendenzialmente a mangiare, cioè ci si siede tutte le squadre ad un tavolo, si mangia, si beve, diciamo, si crea quell'atmosfera che secondo me è uno degli elementi più caratteristici del rugby. Il terzo tempo, in poche parole, è il tempo in cui le due squadre si mettono a sedere e mangiano e bevono, creando un'atmosfera diversa. In rugby si dice non giochi contro qualcuno, ma giochi con qualcuno.
Dopo quella partita ne sono seguite molte altre, tornei e terzi tempi a non finire. Qualcuno lo ricordo bene, qualcun altro meno. Però è sempre presente la sensazione di profondo benessere condito da qualche dolorino post partita. Ricordo fatica, canti, balli, abbracci, con tutti quelli che erano in campo, sia con i compagni sia con l'altra squadra. Ricordo di essermi impegnato in prima persona per l'organizzazione di tornei. Mi sono messo, come si dice, a fare servizio, per cui organizza, monta, rismonta, taglia il pane, distribuisce i pasti, in un perenne spirito da amici miei. Andare agli ARF, l'anonima Rugby Firenze, a giocare e vivere il rugby old è un'esperienza che deve essere vissuta. C'è Mutli, che cucina, noi il terzo tempo lo facciamo dopo ogni allenamento, il Sora, che è sempre una parola buona per tutti, lo Scarpa, che gioca senza mai smettere da oltre 40 anni, il Berna, mediano, detto Anguilla, che riscuote e tiene le file dell'organizzazione, il Bisce, che oramai fa tutto, lo Zio Cale, che gestisce i cordoni della borsa, e mille altri che creano quell'ambiente. Ognuno, nessuno escluso, mi ha dato qualcosa, ognuno è una piccola parte di me e lo ringrazio. Da qualche anno, per una malattia, ho dovuto sospendere gli allenamenti. Ritornerò. Intanto, però, mi mancano come l'aria. intitola Friends, questo brano dei Vacations, perché Lapo ci ha parlato sì di rugby, ma ci ha anche molto parlato di amicizia. Pronto, ciao Lapo, buongiorno.
Buongiorno Matteo, buongiorno.
Come stai?
Tutto benissimo, te come stai?
Alla grande, non possiamo lamentarci. Senti, quanti anni avevi giocato tu a rugby prima di darti a rugby old?
Allora avrò giocato 5-6 anni grosso modo, si va alla notte dei tempi, ho ricordi in bianco e nero.
Quindi quanto tempo c'è stato in mezzo tra quei 5-6 anni a quando hai ripreso?
30? 30, okay. Una trentina, sì.
Okay, però te era rimasto il sapore piacevole di quello sport?
Assolutamente, io penso che se hai giocato a rugby non può non rimanerti dentro la voglia, la passione per questo sport che io definisco il più bello del mondo. Ovviamente sono di parte.
No, beh, insomma, però non sei l'unico a dirlo, quindi hai tutta la credibilità del caso. Senti, quando rientri, so che sei infortunato, insomma, non stai giocando in questo momento.
No, non sto giocando perché ho avuto una malattia poco simpatica e okay. Allora ho tutto avuto una serie di cure. Adesso, diciamo, dovrei essere addirittura d'arrivo, spero entro quest'anno 2025 di rientrare in campo con i miei compagni di rugby.
Ma ci vai a vedere le partite o gli allenamenti?
Allora, ci sono stato un pochino, però ci sto male perché certo. Stare anche lì in campo, cioè come posso dire, io vivo con difficoltà l'essere il parente povero, usiamo questo termine, mi piace essere, ma essere al centro della squadra, del tutto, capito? Quindi ho difficoltà a stare lì e stare un po' al margine.
Sì, sì, insomma, stare a guardare.
Bravo, soffro proprio, guarda.
Senti Lapo, visto che ora il rugby in realtà è uno sport molto praticato e molto seguito, però c'è ancora qualcuno che lo conosce poco, ci dici in due parole le regole base del rugby, cioè cosa succede su un campo di rugby?
Allora, un campo di rugby le regole sono 3 o 4, non sono poi 100.000. La prima è si passa la palla sempre all'indietro, non si può mai passare la palla in avanti. 2, puoi fermare l'avversario placcandolo, però non puoi farlo in maniera commossa, diciamo così, da judo o da altro. E lo scopo, abbastanza banale, è di portare quell'ovale dietro la linea di vista. Ecco, questo è un po' il sunto in due parole del gioco di rugby.
Perfetto, era esattamente quello che volevo sentirmi raccontare. Senti, invece nella tua vita cosa fai? Che lavoro fai?
Io sono mi occupo di gestione commerciale di plastica, di polistirolo, faccio direzione commerciale per un'azienda di polistirolo.
Ok, quindi chi sono i clienti di un'azienda di polistirolo? Altre aziende che usano il polistirolo?
Del gelato, chi produce vaschette del gelato, certo. Piuttosto che le cassette da pesce, piuttosto che tutto l'ambito dell'edilizia con i cappotti e quant'altro.
E si porta ancora il polistirolo, nel senso che va ancora di moda? Te lo chiedo, tu dirai, me lo auguro.
Me lo auguro perché no, sì, ora poi c'è tutta una politica molto accesa nel recupero del polistirolo, certo, certo. C'è tutta un'attività estremamente attenta nel recuperare anche l'ultimo granello di polistirolo per rifarci fondamentalmente dell'altro polistirolo. Quindi un'economia circolare al 100% ora come ora.
Quindi siamo tranquilli Lapo per adesso?
Dai, per forza, perché se no diventa un problema, no?
Lapo, ti ringrazio moltissimo per la storia e la chiacchierata. Quando vuoi mandarci la storia di quando riprenderai, insomma, siamo qua ad aspettarla.
Perfetto, ti ringrazio, la manderò.
A presto, buona giornata.
A presto, ciao Matteo.
Ciao. I found you at the window again, looking out, watching the leaves falling in. And you were something like a dream. Oh, so perfect, couldn't talk to me. The time moves slow when you're all alone. When you're out on your own, and the time moves slow, when you're missing a friend, sono Bad Bad Not Good, che cantano Time Moves Slow, cioè il tempo si muove lentamente. E ora la parola passa alla nostra Agnese Scappini.
La storia di Lapo è la storia che ci dice quanto importante sia lo sport, non solo perché sospende i conflitti, le guerre, come il motivo per cui le Olimpiadi sono state inventate, ma perché studi scientifici oramai ci hanno detto che lo sport è veramente la prima forma di pillola che guarisce da qualsiasi cosa. Ma perché è così importante? Perché, come diceva Freud, noi prima di tutto siamo un io corporeo, prima di tutto siamo un corpo, e il nostro corpo nel misurarsi ci dice chi siamo, e il nostro corpo nello stare in relazione con gli altri, anche se la relazione è uno scontro fisico come quella del rugby, ci dice chi siamo, quanta forza abbiamo, cosa possiamo fare, ci definisce, ci determina e ci soprattutto mette in contatto con la parte più bella dell'umanità, che è la nostra capacità di allearci e di fare gruppo e di fare clan e così fare squadra per vincere insieme, perché quando si fa squadra si ha vinto anche se si perde una partita.
Allora io ho interrogato la Caposala, ho detto Carmela.
Per me è stata una costante ricerca della prossima fuga.
C'è chi racconta da sempre, chi lo fa ogni giorno, a casa, al lavoro o negli spogliatoi.
La vita dello scrittore è dura.
Anche lui, diciamo, da questa batosta ha fatto molta fatica a risollevarsi.
Quando guardo questa cicatrice ripenso a quella donna che aveva bisogno.
C'è chi invece si tiene le cose per sé e preferisce coccolarle solo nel suo ricordo. Ma ricordare è diverso da raccontare.
Era un Ford Transit bianco.
Da lì, il giorno dopo che lui mi ha chiamato, e poi chiamavo.
Gli dico subito, guarda, io lavoro in ospedale, guarda il tesserino, affidati.
Quando raccontiamo, le nostre memorie prendono forma, peso, consistenza, diventano storie. Raccontare ci permette di tenere in vita la persona che siamo stati e le persone che sono state insieme a noi. Perché ogni storia parla di noi e da ogni storia possiamo capire un po' di più e un po' meglio il mondo e gli altri. Qui a Storie di Filosofia Quotidiana raccontiamo storie tutti i giorni e tutti i giorni siamo felici di riceverne. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
Matteo Caccia racconta.
Grazie a Lapo, il nostro ascoltatore, oggi abbiamo preso confidenza con un termine sportivo che è il terzo tempo, cioè il post partita del rugby, dove non conta come sia andata la partita, ma quanto festeggiare lo spirito sportivo, stando insieme per un tempo aggiuntivo ai due della partita in cui si mangia, si beve e ci si diverte. Perché il rugby, nella sua natura nobile, è anche quella cosa lì. E in uno sport del genere, gli eroi raggiungono ovviamente delle proporzioni epiche. E forse il più grande di tutti è stato Jonah Lomu, il rinoceronte nero. Questa è la sua storia, come la racconta Mauro Mondello sul sito ultimouomo.com, intitolata non a caso Ciao Rinoceronte. State con noi. È il 18 giugno del 1995, sono passate le 3 del pomeriggio al Newlands Stadium di Città del Capo, in Sudafrica, dove si gioca la semifinale del mondiale di rugby fra Inghilterra e Nuova Zelanda. Fra i 30 giocatori in campo ce n'è uno leggermente più grosso degli altri. È un bambinone di nome Jonah Lomu. È alto 1,95 m, pesa 118 kg. Ha appena 20 anni e gira la leggenda che in allenamento, sui 100 metri, abbia fermato il cronometro sui 10 secondi e 89 centesimi. È al suo esordio in una Coppa del Mondo, eppure nelle partite precedenti ha demolito le difese di Irlanda, Galles e Scozia. Tecnicamente è molto grezzo, non è un grande placcatore e nel gioco al piede ci sa fare poco. Ma quando parte con l'ovale in mano è come una bomba lanciata contro gli avversari, una montagna che si muove alla velocità di un centometrista, brucia l'erba e travolge ogni malcapitato che si immoli nel tentativo di fermarlo. Quando in quel pomeriggio di giugno gli All Blacks finiscono di danzare la Kamate, Jonah vede qualcosa che non gli piace. Tony Underwood, il numero 14 inglese, l'ala che dovrà marcarlo, gli ha fatto l'occhiolino. O almeno, questo è quello che pensa l'uomo. Ci siamo schierati per il calcio d'inizio e ho guardato in direzione di Tony. Non ci siamo detti nulla, ma mi ero accorto che alla fine della haka, per un attimo, mi aveva strizzato l'occhio. Ero furioso. Per me la haka significa lanciare una sfida e a quel tempo pensai immediatamente che Underwood fosse stato irrispettoso reagendo in quella maniera. Non dissi nulla, ma nella mia testa cominciò a montare un pensiero molto preciso. Sto venendo a prenderti per toglierti quel sorrisino dalla faccia. Dopo la partita, Underwood spiegherà che quel gesto era semplicemente il suo modo di accettare il duello e che per nessun motivo voleva significare una mancanza di rispetto. Troppo tardi. Dopo un minuto e mezzo dall'inizio della partita, gli All Blacks stanno attaccando gli inglesi appena dentro la loro metà campo, da destra verso sinistra. Bishop, il numero 9 neozelandese, apre la palla per Frank Bunce. Il numero 12 pensa per un attimo ad aprire il pallone, ma poi cambia idea e decide di spaccarsi le ossa. Si butta dentro a fissare il gioco, travolto da quattro avversari inglesi. La palla viene pulita rapidamente. Bishop aggira il raggruppamento, riparte verso sinistra e poco prima dell'impatto con la difesa inglese, dà il pallone al largo. È un passaggio sporco, un po' lento. L'ovale compie una parabola lunga, salta all'estremo, Osborne, supera l'Omu e rimbalza sul terreno. Jonah la rincorre con Underwood già addosso, la raccoglie, raddrizza la corsa e punta l'area di meta, distante una trentina di metri. Underwood di l'Omu sfiora soltanto i pantaloncini, viene spazzato via e vola sul campo. Sulla linea dei 22 metri, Will Carling, amatissimo capitano inglese, uno dei centri più eleganti di sempre, riesce a toccare la caviglia di l'Omu con una perfetta francesina. Al numero 11, All Black sembra perdere il passo, sta per finire a terra. Fra lui e la linea di meta manca soltanto una manciata di passi. Di fronte a lui ha un ultimo avversario, è l'estremo Mike Catt. L'Omu decide di percorrere la strada più corta, passargli attraverso. Catt viene inghiottito dalla marea umana di l'Omu. Il gigante nero fende l'aria per gli ultimi metri e schiaccia il pallone allungandosi con tutto il corpo sul terreno di gioco, sbattendolo in area di meta come se volesse farlo esplodere. Keith Quinn, il telecronista neozelandese, respira fatica.
Richards, Morris, intercept by Bishop, L'Omu, hands off Tony Underwood, L'Omu heading for four. That's the most brilliant quartet of tries you'd ever wish to see.
L'Omu si rialza immediatamente, accenna per un attimo un leggero sorriso, dà il 5 a un compagno di squadra, poi rientra di corsa verso il centro del campo. Non lo sa ancora, ma ha segnato la meta più importante nella storia del rugby. La parte più triste della vita di Jonah L'Omu inizia ad appena 21 anni. Dopo la fantastica Coppa del Mondo del 95, all'Omu viene diagnosticata una rarissima infezione ai reni, una sindrome nefrosica che da quel momento in avanti renderà un calvario il proseguimento ad alti livelli della sua carriera agonistica.
As early as 1995, L'Omu had been diagnosed with a serious kidney disorder. The news was kept quiet for as long as possible, but eventually in 2004 L'Omu had to have...
C'è un momento preciso nella carriera sportiva di Jonah che segna il declino definitivo ed è il 2002. L'Omu arriva da una serie di stagioni non entusiasmanti, ma durante le quali ha comunque messo alcuni risultati importanti. Eppure viene spesso criticato per le sue condizioni atletiche, arriverà a pesare anche 150 kg a causa dei farmaci. I giornalisti lo accusano di non difendere, di non essere in grado di calciare l'ovale, di essere un pessimo ricevitore sui palloni alti. Anche la vita personale del ragazzone con lo sguardo triste non va per il meglio. Jonah si sta separando dalla prima moglie, Tania. Nel maggio del 2002 L'Omu viene selezionato per i test degli All Blacks contro Italia, Fiji e Irlanda in preparazione del Tre Nazioni. L'Omu è l'ombra del grande giocatore che il pubblico di tutto il mondo aveva ammirato nel 95. È lento, impacciato, macchinoso. Si fa battere in velocità senza opporre nessuna resistenza. Quella partita, quelle due mete incassate in maniera così inerme, rimangono il simbolo del crollo definitivo di Jonah, ormai fiaccato nel fisico e nell'animo dalla lunga malattia e distratto da affari extrasportivi che ne limitano l'attenzione e l'interesse per il rugby di alto livello. È così che si spegne, fra alti e bassi, nel 2002, a 27 anni, la carriera internazionale di uno dei più grandi giocatori di sempre. Seguiranno interminabili sedute settimanali di dialisi, un trapianto di rene con ammiratori da tutto il mondo disposti ad aiutare il loro idolo, la lenta riabilitazione e il tentativo mai raggiunto di ricominciare a giocare nel rugby che conta. Ci prova a ritornare in campo, ma senza grande fortuna. Nel dicembre del 2005, con i gallesi dei Cardiff Blues, sfida Calvisano in Heineken Cup. Alla fine le partite messe insieme in Europa saranno 10, con una meta segnata. Rientra in Nuova Zelanda con la speranza folle di riuscire a trovare un team di Super 14 pronto a offrirgli un contratto. Il sogno sarebbe quello di giocare il Mondiale del 2007, ma riuscirà soltanto a racimolare un'offerta rifiutata da parte di una franchigia del rugby a 13. Uno dei ricordi rugbistici più belli, forse l'ultimo, resta la testardaggine con cui nel 2009, ormai 34enne e 2 anni dopo il ritiro ufficiale avvenuto nel 2007, l'uomo decide di compiere un ultimo impossibile sforzo, firmando per la squadra di Marsiglia nella terza divisione francese. 3 partite, le ultime giocate in un contesto ambientale difficilissimo, prima da centro e poi infine in posizione di numero 8, il ruolo tanto amato. L'OMU è scomparso il 18 novembre 2015. Di lui, Gavin Hastings, l'estremo scozzese considerato uno dei più grandi di sempre, disse, dopo averlo affrontato: «La prima volta che ho cercato di fermarlo, lui mi ha semplicemente travolto. Ero nel rugby internazionale da oltre 9 anni, ero alto 1,91 m, pesavo 90 kg, insomma, non ero un piccoletto. Ma non lo si poteva contenere, era incredibile la sproporzione fra il vederlo giocare alla TV e trovarselo di fronte sul campo. Fino a quando non ce l'hai davanti è difficile immaginare la potenza, la forza, l'esplosività, la grandezza di Jonah Lomu. Dopo averci giocato contro è stato un piacere vedere le sue partite contro le altre avversarie. Voglio dire, ogni volta che lo vedevo partire palla in mano, cominciavo a sorridere, in preda a uno stato di eccitazione per quello che stava per succedere. Mi chiedevo cosa accadrà adesso. Non c'è mai stato nessun altro giocatore capace di trasmettere le stesse emozioni con un pallone di rugby fra le mani. I wish I could swim like dolphins can swim, though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Oh, we can be heroes just for one day. I will be king, and you will be queen. Though nothing will drive us away, how we can be heroes just for one day. How we can be us just for one day. Lui è Peter Gabriel che canta Heroes, mentre la storia di Jonah Lomu l'abbiamo letta sul sito di Ultimo Uomo, e si intitolava Ciao Rinoceronte e l'ha raccontata Mauro Mondello. Ora le strade in diretta e poi torniamo per il nostro ultimo atto della storia seriale originale e abbiamo al telefono Marco, il protagonista di tutta la storia.
Matteo Caccia racconta.
E con questo venerdì chiudiamo la nostra storia seriale originale, costruita dal nostro Federico Bernocchi, raccontata dalla penna e dalla voce di Marco, il nostro ascoltatore che ci ha mandato questa lunga storia, e abbiamo voluto raccontarla per tutto il suo percorso, cioè proprio seguendolo passo passo. Io non so quanti là fuori siano persone che amano la bicicletta, che amano fare però lunghi giri in bicicletta, cioè fare dei randonnée come quello che ha fatto Marco, però sono sicuro che anche quelli che non sono avvezzi a fare lunghi giri in bicicletta abbiano amato questa storia, per i motivi per cui si amano le storie di sport che le persone fanno, soprattutto quando si parla di endurance, cioè di sport di lunga gittata. Pronto, ciao Marco, buongiorno e benvenuto.
Ciao Matteo, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Come stai Marco?
Molto bene, grazie.
Senti,
molto bene.
Rammentaci quando è stata questa gara che ci hai lungamente raccontato.
Allora, questa gara si è svolta nel 2015, esattamente nell'agosto del 2015, in occasione della 18ª edizione della manifestazione. Questa è una gara che si svolge ogni 4 anni e per 4 anni, ogni 4 anni, alla 18ª edizione, ho deciso di parteciparci anch'io.
Per quanto l'hai puntata? Cioè, quanto tempo ci hai messo prima di decidere di iscriverti?
3 anni.
Ah, ok.
E cioè, ho pensato molto attentamente nel momento in cui mi sono iscritto, ho cominciato a far parte del mio gruppo sportivo e ho deciso, dopo diversi mesi, forse un paio d'anni di allenamento, a capire che tipo di ciclista volessi essere, ho deciso di puntare a questa manifestazione e mi ci sono voluti 2 anni e mezzo, 3 anni per prepararla, come dicevo anche nel racconto, non solo da un punto di vista atletico ma anche da un punto di vista psicologico.
Certo, e come sei stato psicologicamente alla fine, cioè quando sei arrivato, un po' ce l'hai raccontato, ma alla fine di questa avventura che persona eri diventato?
Una persona molto più consapevole, dei miei mezzi, una persona che ha capito che nel momento della grande difficoltà noi siamo in grado di recuperare delle capacità atletiche e cognitive impossibile immaginare prima, e quindi in realtà credo di aver terminato la manifestazione, pur con tutte le difficoltà che ho raccontato, ma certamente più consapevole delle mie capacità.
Che cosa facevi nella vita, o che cosa fai ancora adesso nella vita?
Io sono un medico, sono un chirurgo epatobiliare, sono un chirurgo che si occupa della malattia oncologica del fegato e delle vie biliari, e sono una persona che dedica la propria attività quotidiana a interventi chirurgici di lunghissima durata, e devo dire che c'è un forte parallelismo tra questa avventura, questa storia, quello che io ho vissuto, con quanto io vivo quotidianamente nella mia attività professionale.
Nel senso che è un lavoro di endurance anche quello, in qualche modo?
Assolutamente sì, è un lavoro di endurance ed è un lavoro in cui è necessario mantenere delle capacità di concentrazione, delle capacità cognitive per lungo tempo, e forse anche per questo è il motivo per cui io, nel momento in cui ho deciso di diventare un ciclista e di diventare quel tipo di ciclista, ho pensato di dedicarmi ad un'attività sportiva che è molto affine a quello che io faccio quotidianamente nella mia vita.
Quindi l'hai proprio ricercata, insomma, una cosa simile a quella?
Sì, io ho passato molti mesi e diversi anni a capire che tipo di ciclista volessi essere. Uh-huh. Non mi sono reso conto di non essere uno scalatore, perché non ho il physique du roll, certo. Non sono sufficientemente agile, non sono un velocista, per cui non avrei mai potuto partecipare con successo a delle manifestazioni sportive di velocità, e quindi mi sono dedicato a quel tipo di attività che mi permettesse di coniugare la capacità atletica, che comunque c'è, mm-hmm, nel mio piccolo c'è, e la capacità di concentrazione, la capacità di essere sempre sul pezzo, insomma, di capire quello che sto facendo.
Marco, quanto stai mediamente in sala operatoria?
Io faccio degli interventi che hanno una durata media di 6 ore.
Wow, e non esci mai?
No, questi non sono interventi nei quali è possibile Sì, insomma, qualche volta può capitare di fermare un attimo l'intervento e per meditare quello che si sta facendo, così come io a un certo punto durante quella manifestazione ciclistica mi sono fermato a pensare che cosa stessi facendo, che cosa fosse opportuno fare. Quindi è per quello che ti dico, che c'è un parallelismo molto molto preciso, certo, tra la mia vita professionale e la mia vita ciclistica, diciamo così.
Hai in programma qualche altra gara, qualche altro bel girone in bicicletta?
Non per il momento, io con questa gara, insomma, del 2015, poi in realtà ho smesso di fare quel tipo di attività, almeno per il momento. Sto seriamente pensando di ritornarci, okay, però cercando di coniugare la mia attività di lavoro con la preparazione di una gara così importante, perché questo richiede molto tempo, io purtroppo il tempo non ce l'ho.
E a questo proposito avrei chiesto molto con grande curiosità, quando ti capita di ascoltarci? Quando è che riesci ad ascoltare la radio o questo programma?
Io ascolto questa radio in quelle rare volte che riesco a uscire dall'ospedale e in un orario in cui posso sentire la diretta,
okay,
ma se no ascolto i podcast okay, e li ho ascoltati quasi tutti.
Ma è vero che, ti ringraziamo, è vero che in sala operatoria si ascolta un po' di musica?
Sì, è vero, la musica rilassa, aiuta la concentrazione, deve essere un certo tipo di musica, è una musica che generalmente è condivisa.
Okay.
E con tutti coloro che sono al tavolo operatorio, e quindi è giusto così. Insomma, questo contribuisce a creare il buon clima. Certo, della sala operatoria.
Certo. Marco, l'ultima cosa, davvero, poi ti ringrazio e ne approfitto perché è un altro tema che mi incuriosisce molto. È vero che la vita del medico sta diventando sempre più difficile, sempre più complicata?
E purtroppo sì. Sta diventando sempre più complicata, perché si ha a che fare, io non faccio parte di quel gruppo di medici che lavorano diciamo nel dipartimento di urgenza e emergenza, che sono, certo, coloro che soffrono di più, certo. Io faccio un'attività ordinaria di chirurgia d'elezione, ma è certamente sempre più difficile avere a disposizione un team operatorio adeguato, un buon numero di persone che possono lavorare con serenità, insomma, su casi clinici così complessi.
Marco, ti ringrazio molto per la storia, per la chiacchierata e anche per questo piccolo approfondimento che andava al di là del racconto, ma che riguardava la tua vita professionale e quindi la tua vita personale. Quando vuoi mandarci un'altra storia, sai dove trovarci, Marco.
Molto, molto volentieri. Se posso aggiungere, certo, se mi dai 30 certo secondi, volevo esprimere un concetto. Tu mi hai chiesto perché ho fatto quella gara.
Sì.
Bene, io ho fatto quella gara per i motivi che ho spiegato, ma soprattutto perché io ho cominciato a far parte di un gruppo sportivo che mi ha portato a diventare quello che sono diventato, e generalmente manifestazioni così dure, così importanti, si riescono a realizzare solo se tu hai alle spalle un gruppo sportivo che ti supporta e ti aiuta. Io credo che questo messaggio sia emerso nel corso del racconto. La società sportiva Ciclisti d'Erion, alla quale io appartengo e che è costituita da tanti tipi di ciclisti, ha permesso a me e a mio amico, di cui avete imparato a conoscere il nome e le gesta, ha permesso di sviluppare quel tipo di competenza, diciamo così, competenza ciclistica, che insomma che ci ha permesso di arrivare a quel punto lì. Senza una forte società sportiva alle spalle è difficile poter realizzare imprese sportive di questo tipo, seppur fallimentari dal punto di vista
certo. Sportivo, no, non atletico, sportivo, nel senso che alla fine l'hai portata a casa, sportiva. Quindi sportivamente
assolutamente,
magari no.
Assolutamente.
Ciao Marco, grazie davvero e ciao. Grazie per quello che fai, a presto,
ciao.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But
there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know you're the one I want to go through time.
Lui è Jim Croce che canta Time in a Bottle per chiudere questa puntata che si intitolava Terzo Tempo. Grazie ancora a Marco che ci ha raccontato la sua storia, grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Voi ascoltateci in tutti i modi possibili, in podcast, in diretta, che poi sono questi due i modi, in podcast oppure in diretta. Mandateci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it, le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!